torniamo in voce però per una terza corrispondenza durante questo redazionale. Diamo il buongiorno a Dario Di Conso, dottorando in scienze politiche e sociali alla Scuola Normale Superiore. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, con te volevamo approfondire quello che è un po' il titolo di tutti i giornali che non scelgono, insomma, di dare voce a le dichiarazioni legate ai migranti e alla Wagner che li spinge ad arrivare in Italia, ma è quella della Silicon Bank. Infatti il Corriere titola: Silicon Bank affondano le borse, Repubblica: banche centrali sotto accusa, record di perdita a Piazza Affari, meno 4%, torna a salire lo spread, il Manifesto: il crack SVB sgonfia le borse europee, il Messaggero appunto: no, i migranti, la mano dei russi, questo è il titolo principale, anche sull'Avvenire che abbiamo qua in redazione, e insomma, diciamo, quasi tutti i giornali ci parlano di questa Silicon Bank. Volevamo insomma chiederti una mano. Con te spesso abbiamo approfondito in diretta da questi microfoni tematiche economiche, e quindi volevamo chiederti un attimo di spiegare quello che è successo.
Sì, di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Io partirei da quanto ho compreso rispetto alle origini del fallimento di questa banca californiana, rimanendo abbastanza sul generale. E banca nata negli anni '80, una banca sempre stata legata, diciamo, alle aziende tecnologiche della Silicon Valley, come, diciamo, il nome fa presagire. Banca che è cresciuta chiaramente, come tutto il settore, nel XXI secolo. E avevo letto appunto una banca con una capitalizzazione di 6 miliardi, che non è una cifra particolarmente elevata per il settore bancario statunitense, ma, diciamo, la cosa interessante è provare, diciamo, a capire il suo fallimento in relazione a questo ruolo di banca delle start-up. Fondamentalmente è una banca che ha un solo cliente, una sola tipologia di cliente, che sono queste imprese, diciamo, il nome abbastanza sexy che gli è stato dato di startup, che non sono altro che piccole imprese digitali che provano a brevettare, diciamo, delle innovazioni nel campo delle piattaforme digitali o dei social network, per citare gli ambiti che sono più noti e più facilmente comprensibili. Ha un solo cliente, che è un cliente molto rischioso, perché, diciamo, che delle innovazioni tecnologiche che noi poi usiamo quotidianamente, per un'innovazione tecnologica che viene brevettata ci sono diverse di queste startup che invece poi falliscono. Di conseguenza è comunque una banca che conduceva un'attività rischiosa, e che non solo aveva un solo cliente, ma aveva un solo modo in qualche modo collocare il proprio stato patrimoniale, principalmente in titoli di Stato americani. L'origine macro di questa crisi è sicuramente da rintracciarsi nell'inversione di politiche monetarie che c'è stato nell'ultimo anno, soprattutto promosso innanzitutto dalla Federal Reserve, ossia politiche monetarie fortemente restrittivi, con rialzi dei tassi di interesse praticamente bimestrali di 0,50 punti. Perché questo è importante? Perché nel momento in cui il denaro inizia a costare di più, quest'idea di prestare denaro a imprese ad alto rischio, ecco che diventa immediatamente più rischiosa, in particolare perché appunto lo stato patrimoniale, la pancia di questa banca, aveva allocato molto dei suoi guadagni in titoli di Stato, che sono obbligazioni e che quindi hanno un rendimento, titoli, diciamo, medio-lungo nel tempo, e soprattutto titoli di Stato che erano stati emessi in un momento in cui il denaro costava molto poco e quindi avevano un ritorno molto basso. Ecco che oggi invece, diciamo, i depositi bancari devono iniziare a promettere, come conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse più alti a loro volta, e di conseguenza, diciamo, il costo di remunerare i depositi è aumentato più del rendimento che si poteva ricavare dai titoli di Stato accumulati. Inoltre poi c'è stato un rapido ritiro del denaro dalla banca, questo diciamo come conseguenza sempre dell'aumento dell'inflazione, ossia no, si cerca una maggiore liquidità, perché un dollaro oggi sappiamo che varrà molto meno di un dollaro tra un anno in termini di potere d'acquisto. Questo quindi crea poi il principio per il quale si ritira denaro. Ovviamente questo meccanismo massificato crea la crisi di fiducia, che poi ha portato la banca a doversi dichiarare insolvente. Questo diciamo per una rozza descrizione del meccanismo alla base di questa crisi, e perché è correlato invece a un macro processo come quello delle politiche monetarie restrittive.
Senti, ti chiedo subito, questi eventi insomma legati alle banche, alla finanza, che partono dagli Stati Uniti, per chi insomma è abbastanza grande per ricordarselo bene, ci richiamano subito la memoria del 2008, della crisi dei mutui subprime, insomma della crisi che in quegli anni ha colpito. Uno slogan, insomma lo slogan forse su tutti dei movimenti che scesero in piazza, e lo slogan insomma in italiano era: noi la crisi non la paghiamo, no? E se ad esempio si prende la prima pagina del Manifesto, c'è un virgolettato di Biden che è stato ripreso un po' da tutti i giornali: non saranno i cittadini a pagare. Ci puoi spiegare un pochino almeno cosa intende Biden, e poi dirci anche se secondo te è vero che non saranno i cittadini a pagare?
Diciamo, io appunto ho letto delle dichiarazioni di Biden tra virgolette dure nei confronti diciamo degli amministratori della banca, nel senso appunto che saranno licenziati, e immagino appunto che se lo annuncia in questo modo è perché si immagina diciamo un'acquisizione o statale o comunque da parte di player come Goldman Sachs, che sono molto correlati col tesoro americano. Quindi diciamo appunto gli amministratori della banca licenziati, e poi diciamo sottolineava che gli investitori della banca perderanno il loro denaro, perché il capitalismo funziona così, che se sbagli un investimento poi appunto perdi, diciamo appunto non c'è nessuno che ti salvi. Dall'altra parte forse la dichiarazione più interessante è quella sull'annuncio della reintroduzione di alcune norme della Dodd-Frank Law, che era appunto una legge bancaria che era stata passata dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, nella quale non entrerei nei dettagli anche perché non ne sono esperto conoscitore, una legge che però era stata derogata in vari suoi aspetti dall'amministrazione Trump, e quindi diciamo no, nel dualismo democratici repubblicani fa buon gioco a Biden, visto che anche si avvicinano le elezioni, sottolineare uno degli aspetti meno pubblicizzati probabilmente dell'amministrazione Trump, che era stato anche quello di diciamo togliere un po', deregolamentare nuovamente il settore bancario. Poi che le crisi non le paghino i contribuenti statunitensi, da un lato è una tipica dichiarazione politica, e dall'altro forse solo nel caso degli Stati Uniti questa informazione è in parte vera, perché diciamo il bilancio dello Stato americano è quello al mondo meno legato alla propria economia interna, nel senso che si nutre del potere e del privilegio del dollaro, conseguentemente gli Stati Uniti si possono permettere di stampare moneta e di esercitare diritti di signoraggio sull'utilizzo del dollaro a livello globale, per cui la maggior parte delle risorse che vengono stanziate dagli Stati Uniti non hanno origine all'interno del sistema economico statunitense ormai, ma hanno origine altrove, per cui in parte questa affermazione di Biden, dubito la declinasse in questo modo, in parte è anche vera. Io penso vada la pena sottolineare che diciamo questa situazione del settore, cioè in relazione un po' al sensazionalismo che tu riportavi anche sulle prime pagine dei giornali, che è sicuramente giustificato da un certo punto di vista visto il nostro recente passato, dall'altro no, diciamo che tutti sono perfettamente consapevoli che quella tornata critica del 2007-2008 non ha insegnato niente alla politica nostrana, perché i 12 anni di politiche monetarie espansive a livello globale, che non hanno riguardato solo gli Stati Uniti ma anche l'Europa e anche le economie emergenti, grande parte di questa liquidità ha inondato i mercati finanziari, come sappiamo oggi hanno delle capitalizzazioni complessive ben più alte di quelle del 2007-2008, e questo vale anche e soprattutto per Wall Street e per il settore bancario e finanziario statunitense, che quindi è stato inondato di dollari per un decennio. Nel momento in cui c'è una stretta monetaria e un momento, diciamo, critico e inflattivo, non c'è niente da stupirsi che si creino questi fallimenti. Che poi questo sia appunto, no, un nuovo Lehman Brothers moment, io non, certo non sono in grado di affermarlo e di stabilirlo, ma che la tensione nel medio periodo sia quella di in qualche modo uno sgonfiamento di un mercato finanziario che è stato ulteriormente drogato nei 12 anni dopo la crisi, è invece una previsione facile da fare e purtroppo abbastanza ovvia, per cui ecco, il sensazionalismo dei giornali dovrebbe essere sempre ancorato al ricordare che poi ci sono dei decisori politici che hanno fatto sì che la situazione rimanesse quella speculativa, pericolosa, per invece, diciamo, l'economia reale, per le persone comuni, ma non sono cose che succedono per caso esogene, ma sono lungamente previste purtroppo.
Un'ultima domanda, sempre riprendendo dai titoli dei giornali: l'Europa brucia 291 miliardi, Piazza Affari cede il 4%, quindi insomma quello che è successo a questa Silicon Valley Bank, almeno da ciò che dice Biden e anche da quello che dicevi tu, che l'economia americana è influenzata meno da questo tipo di scossoni, a me, insomma, che non ho tutti gli strumenti per approfondire, leggendo le notizie sembra che invece alle nostre latitudini abbia prodotto delle conseguenze più importanti. È così? E cosa potrebbe comportare poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
Sì, diciamo che io intanto la sensibilità e la volatilità dei mercati finanziari è così elevata che diciamo queste sono delle reazioni di breve periodo, cioè parliamo, no, di 24, 48, 72 ore. Non dico questo per, diciamo, gettare acqua sul fuoco del possibile contagio finanziario, che ovviamente questi fenomeni bisogna, diciamo, osservarli in un lasso di tempo maggiore per capire che tipo di contagio ci sia. Diciamo che ogni qualvolta ci sono degli scossoni significativi nel comparto finanziario statunitense, la catena del contagio rispetto alle borse europee è immediata, ma non perché per esempio Piazza Affari in Milano in Italia sia in qualche modo legata, no, alle start-up digitali della Silicon Valley, ma perché il sistema, diciamo, incentrato sull'euro, in particolare quello italiano, vive di un equilibrio talmente delicato che qualsiasi shock esterno tende a spaventarlo in misura maggiore rispetto ad altri mercati europei o giapponesi, cioè, che si possono citare. E questo, diciamo, appunto a livello europeo non vale solo per l'Italia, ma appunto è abbastanza diversificato, anche perché come in qualche modo si è visto nella transizione 2007-2008, nel giro di due anni poi quella che era una crisi finanziaria statunitense è diventata una crisi dell'eurozona, con conseguenze di politiche di austerity, di peggioramento delle nostre condizioni di vita che ricordiamo bene, per cui il legame è appunto da rintracciarsi a livello sistemico, strutturale, di come funziona il casinò capitalista, e non è da ricercarsi, diciamo, nella dimensione micro di quali sono i collegamenti tra queste borse. Poi io, ecco, secondo non, la mia regola è comunque bisogna temporeggiare per valutare il fenomeno, e allo stesso tempo tenere bene a mente quelle che invece sono dei capisaldi abbastanza strutturali dei pericoli che corriamo nell'azzardo morale che c'è nel sistema finanziario statunitense, ma anche in quello europeo italiano.